Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù.
Cari amici in ascolto, ben ritrovati. Domenica prossima, 16 febbraio, sesta domenica del tempo ordinario. Il Vangelo è un Vangelo un po' complesso e Gesù sembra ragionare per paradossi. Dice: avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Vedete, delle colpe sempre minori, da uccidere a dire semplicemente pazzo a una persona c'è certamente un decrescere di gravità, e invece la punizione e il tribunale sono sempre più alti, sempre più terribili. Vedete che è un discorso paradossale. Paradossale è la offerta, quanto il Signore ci dice: se ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta sull'altare e torna a riconciliarti. Per noi questo non ha un significato immediato, ma il sacerdote che nel rituale mosaico doveva presentare l'offerta, doveva sottoporsi a tutta una serie di prescrizioni estremamente complesse che richiedevano giorni di purificazione. È come se dicesse: guarda, lascia perdere tutto quel lavoro grande che hai fatto e torna indietro e lascia perdere come niente fosse. E poi, se il tuo occhio ti è di motivo di scandalo, cavalo, gettalo via da te. Se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Sembra, se noi prendessimo alla lettera questo, sembrerebbe un discorso assolutamente insostenibile. C'è anche qualcuno che lo ha fatto nella storia della Chiesa, ma certamente non intendendo bene le parole del Signore. D'altra parte il Signore cosa è venuto a dire? Che la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei. Questa parola può essere intesa in modo equivoco. I farisei e gli scribi, come tutti voi sapete, erano gente che, possiamo dire, vivevano di osservanza della legge. E quello che dice il libro del Siracide: se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno. Bene, loro veramente volevano osservare i comandamenti, la legge di Dio, e in qualche modo la legge di Dio li custodiva. Tuttavia, cosa significa essere più osservanti di queste persone che già ogni giorno dovevano custodire? Sapete, i precetti di Mosè sono centinaia, e più di centinaia di precetti da osservare al giorno. Diventeremo in qualche modo ossessivi, diventeremo probabilmente scervellati, nel senso deteriore del termine. Come è possibile mantenere il proprio equilibrio e osservare centinaia di precetti? Forse che con questo Gesù intende dirci: dovete quasi vivere per la legge. Tutti noi sappiamo che noi non viviamo per la legge, ma viviamo, o perlomeno dovremmo vivere, per l'amore, perché l'amore è la legge. In qualche modo l'esempio di colui che ha superato la giustizia degli scribi e dei farisei è proprio San Paolo, che fu fariseo da farisei, eppure irreprensibile per quanto riguarda la legge, lo dice lui stesso, ma a un certo punto dice: tutto questo io lo ho lasciato perdere perché sono stato afferrato da Gesù Cristo. E in questo senso ci può venire in aiuto la prima lettera, che dice: tra i perfetti, e Paolo era certamente perfetto, parliamo di sapienza, cioè di sapienza nella sequela del Signore, ma questa sapienza non è di questo mondo, è la sapienza di questo mondo che si declina nell'osservanza dei precetti, come se seguire Gesù dipendesse solo ed esclusivamente da noi, come se fosse il prodotto di un dispiegamento forzato della nostra volontà. Non è una sapienza di questo mondo, ma è una sapienza di Dio che è rimasta nascosta e che poi si è rivelata. Di che cosa è questa sapienza? Ce lo dice Giovanni. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ci ha amato per primo. Noi amiamo perché Lui ci ha amato per primo. Questa nuova giustizia, questa giustizia che non è di questo mondo, perché non ci è data dalla carne e dal sangue, cioè dal potere di questo mondo, ma dalla grazia dello Spirito Santo. A noi Dio ha rivelato questo per mezzo dello Spirito e rende possibile vivere questo per mezzo dello Spirito e non delle forze umane. Bene, è l'esperienza che tu hai di essere continuamente amato, immeritatamente, ingiustificatamente, al di là di una legge, perché la legge ci ha inchiuso nella disobbedienza, dice ancora Paolo, non nella lettura di domenica prossima, ma lo dice altrove. La legge ci ha inchiuso nella disobbedienza, ma la grazia che si è manifestata in Gesù Cristo, questa sapienza che è nel mistero e che è stata rivelata, bene, questa ci ha rivelato l'amore di Dio. Allora ecco che il compimento della legge non lo dobbiamo pensare come un esercizio titanico del proprio volere, una osservanza scrupolosa e ossessiva dei precetti che ci condurrebbe a una specie di spirale che continuamente si avvolge su se stessa, ma piuttosto al contrario, a uno svuotamento di se stessi nel farsi servi senza calcolo, senza riserva. Ed è proprio questo che distingue, se volete, la legge dalla grazia, perché la legge è un calcolo. Calcoliamo i comportamenti umani in modo tale che a un'azione corrisponda una reazione e che tutto questo abbia una proporzione, dunque una ragione, una logica. Viceversa, ciò a cui ci chiama Gesù è l'assenza di logica, che supera la logica di questo mondo. È una sapienza che non è di questo mondo, riprendo ancora le espressioni di San Paolo ai Corinzi che ascolteremo domenica prossima, perché non è una cosa che viene da noi. Noi al massimo possiamo appunto stabilire prestazioni corrispettive. È il motivo per cui, come osserva il Vangelo, Mosè aveva prescritto un atto di ripudio. Il rapporto tra un uomo e una donna può essere concepito in termini di prestazioni corrispettive. Se tu sei inadempiente, allora io non sono più tenuto a questo. Ma il coniugio, il rapporto tra un uomo e una donna in Cristo va al di là di questo, perché proprio perché è segno dell'amore di Gesù per la Chiesa, che è un amore senza se e senza ma, cioè senza riserve. Voi amici, voi mariti, dirà altrove San Paolo, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, cioè svenandosi per lei. E voi mogli state sottomesse ai vostri mariti come la Chiesa è sottomessa a Cristo. Allora capiamo che non è una sottomissione di schiavitù, ma una sottomissione di amore. Fatevi serve come Gesù è servo. E questo dà un senso completamente diverso al matrimonio cristiano, che perciò non è un contratto civile, non può essere inteso secondo una logica civilistica, perché è una sapienza che non è di questo mondo. Ma d'altra parte noi vediamo che a questa sapienza che non è di questo mondo, ma che è esemplata su Gesù Cristo, siamo chiamati tutti noi anche in altri aspetti che non siano precisamente quelli della vita matrimoniale, ma tutta la vita. Dunque, è proprio questo il motivo per cui non ci adiriamo più col nostro fratello, non tanto per un controllo dei nostri nervi e nemmeno perché in qualche modo vinciamo noi stessi, ma proprio perché sappiamo di essere stati noi perdonati immeritatamente da Dio, possiamo immeritatamente perdonare. In questo senso siamo privati, potremmo dire, della necessità di uccidere fisicamente o moralmente le persone o di semplicemente dire stupido o pazzo, perché chi è pacificato dentro di sé da quell'esperienza profonda della pace che è il dono di Cristo risorto, che è cioè la conoscenza che Dio ti ha salvato precisamente attraverso i tuoi peccati, perché di quelli si è servito per mostrare la sua misericordia, allora tu ami perché sai di essere stato amato per primo. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto questa sapienza, dice Paolo ai Corinzi nella lettera che leggeremo. E quando noi con il Salmo diciamo «insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine», non dimentichiamo che non lo diciamo da giudei che hanno in mente la legge di Mosè. La leggiamo i salmi da cristiani che sanno che la legge di Mosè si è adempiuta, ha avuto pieno compimento in Gesù Cristo. Non si tratta di osservare un codice di comportamento. Gesù Cristo non è un codice di comportamento. Gesù Cristo è una persona che ci ha amato fino alla fine. E poiché noi percepiamo nella grazia dello Spirito Santo questo amore fedele che attraversa la nostra vita, nonostante, ma attraverso i nostri stessi peccati, possiamo, c'è aperta questa possibilità di accogliere gli altri, non nonostante, ma attraverso i loro peccati. In qualche modo noi diventiamo una cosa sola con la misericordia di Dio stesso. In qualche modo vedete che diventare, cioè osservante della legge, significa diventare un solo cuore con Gesù Cristo. Non per niente Gesù altrove dirà: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Però, e quando avrebbe potuto dire di imparare da lui tutto, eppure ci dice di imparare solo questo, come se la misericordia contenesse in sé tutto il Vangelo. E in effetti è proprio così, perché è proprio così che la nostra giustizia supera quella degli scribi e dei farisei. Perché se noi interpretassimo la nostra giustizia come l'osservanza di una legge, come sanno tutti i giuristi, una legge trova molti motivi scusanti, molte attenuanti e molte aggravanti e molte circostanze in mezzo alle quali chi manipola la legge può, per così dire, passare indenne e di fatto non adempiere allo spirito della legge. Ma questo non è possibile nel momento in cui contempliamo il cuore di Cristo, che è il codice, la legge a noi rivelata. Quel cuore che è stato aperto da un colpo di lancia, dall'ingratitudine, dai peccati degli uomini, è nell'esperienza della misericordia che abbiamo ricevuto che impariamo noi a essere misericordiosi. E così la nostra giustizia supera quella degli scribi e dei farisei.
Lampada ai miei passi. Commento alla liturgia domenicale proposto dal padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Realizzazione di Monia Parente.